c'è un passo, la parola di Dio che ci dice, il Salmo precisamente, ma non lo cercate, un versetto soltanto lo conosciamo quasi in memoria, il Salmo 18.1 dice, i cieli narrano la gloria di Dio. Poi dice, ma che c'entra? Che c'entra? Poi andiamo, Pietro, la prima lettera di Pietro, dal 13, leggiamo la prima lettera di Pietro, al capitolo 1, i versetti dal 13 al 21. Facciamo leggere Valentina.
Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma, come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio.
Ora qui mi raccomando, tenete presente alcune frasi di questa scrittura, che dice di comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Quindi sa già che siamo a scadenza, no? Sapendo che non con cose corruttibili, con argento e con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere trasmesso dai vostri padri. Poi in Romani 1.20 conosciamo, lo leggo io, un versetto solo che l'abbiamo visto e rivisto, ma un versetto che va sempre tenuto presente, dice il versetto 15, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, percepite, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi gli uomini sono inescusabili. Poi andiamo nella Genesi, capitolo 3, versetti dal 16 al 19, e facciamo leggere a Mara.
Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritornerai nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai.
Grazie. Fratelli e sorelle, quanto poco conosco, quanto poco conosco, anzi più conosco qualche cosa, più ho la percezione di conoscere, più ho la percezione di che adesso ho capito qualche cosa, conosco qualche cosa, e più sono annichilito dalla spaventosa grandezza di Dio. Una cosa, cioè veramente, di cui, cioè, è una cosa che mi mette veramente a nudo, mi mette questa è una cosa, timore, quel senso di, come vi dicevo, che ho percepito anche quest'estate quando eravamo a Gerusalemme, quel senso che veramente tutto, ma tutto non riusciamo ancora a capirlo, mi è donato, no? E quindi c'è la vita, l'aria, l'acqua, lo spirito, la personalità, ogni cosa viene da lui, quindi si percepisce questa cosa. Ma poi, soprattutto quando si guarda questa grandezza di Dio che è manifesta in tutte le cose che egli ha fatto, come abbiamo letto in Romani, no? Le perfezioni invisibili di lui, ma noi abbiamo delle perfezioni visibili anche, che sono quelle del creato. Allora, se avessimo la conoscenza minima anche delle cose più piccole, se riuscissimo ad entrare dentro quelle cose piccole, così piccole, le nostre scoperte sarebbero sbalorditive. Ma le cose piccole, minuscole. Pensate che le informazioni contenute nel DNA, nell'acido deossiribonucleico, contenute in un frammento grande quanto la capocchia di uno spillo, è l'equivalente di una pila di libri, alta 500 volte la distanza che separa la Terra dalla Luna. 500 volte la distanza che separa il contenuto, dove ogni libro ha un contenuto diverso eppure specifico. Questa è un'informazione che non provengono dalla mia scienza, ovviamente, perché la mia conoscenza si limita. Ma ho letto sul libro di Ashton, e questo mi fa ancora di più annichilire, no? Potremmo proseguire per ore, per giorni, né anni, ma mai potrebbe contenere il nostro decaduto cervello, perché sappiate che noi abbiamo un cervello, una cosa meravigliosa, una cosa, nessuno sa esattamente come funziona. Su questo sentivo una sera la Montalcini, non sapeva esattamente, però diceva che le interconnessioni che avvengono, non ho capito come, elettriche eccetera, quello che possono contenere, quello che fanno nel giro di una frazione di secondo, non so quanti migliaia di anni ci andrebbero per spiegarli, io non ripeto, mi fermo prima. Ma quindi il nostro cervello ha delle possibilità enormi, ma ha delle possibilità anche ridotte, perché sono ridotte a causa del peccato. La nostra memoria corta, tante cose sono tutte ridotte a causa del peccato, come il nostro corpo. Anche il cervello, cari fratelli e sorelle, che noi pensiamo sempre, è stato colpito dalla stessa maledizione. Tutte queste informazioni, ripeto, sono ridotte a causa di questo. Però il cielo è spaventosamente grande, ciò che Dio ha fatto, ogni cosa che ha fatto è spaventosamente grande. Stiamo parlando solo delle perfezioni visibili di Dio, che noi riusciamo a percepire in qualche modo, uno con la nostra vista, ma queste conoscenze, tipo questa capocchia del DNA, cioè una parte, il contenuto del DNA in una capocchia potrebbe contenere, ripeto, una pila di libri, la distanza tra 500 volte tra la Terra e la Luna. Quindi queste sono le cose visibili che noi, ripeto, abbiamo veramente dei limiti, ci possiamo solo lontanamente, ma tanto lontanamente, quanto è alto il cielo dalla terra, percepire questo fenomeno. Pensiamo invece a quelle invisibili, perché c'è scritto, abbiamo letto prima, che le perfezioni invisibili di Dio sono le perfezioni invisibili, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili, perché hanno conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vari ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Cari fratelli e sorelle, se poco ci penso a queste cose, sono sconvolto. Cioè, non le chiacchiere che facciamo così, ma se poco ci penso, sono sconvolto, sono sradicato dal mio banale e vano modo di vivere. Quando penso alla mia vanità, alla vanità dei miei comportamenti quotidiani, alla vanità di tutta una serie di cose, e poi penso a queste cose, mi sento sconvolto. Ieri, cioè io quando ho scritto, naturalmente era ieri che ho scritto questo, e quindi ho scritto ieri, era una bella giornata, quindi bisogna pensare che era venerdì, no? Era una bella giornata e ho approfittato, siccome avevo un paio di ore buche, chi ha fatto l'orario mi ha destinato questo, avevo un paio di ore buche e ne ho approfittato per fare una pausa, una camminata da solo, perché a 10 minuti neanche, cioè il cimitero monumentale, c'era anche la porta aperta della nostra via, e ho deciso di fare una passeggiata, camminare un po' all'interno proprio del cimitero, poi sappiamo delle opere che ci sono, di vario genere, colore, però stavolta è stata una passeggiata un po' diversa, volevo camminare, poi naturalmente il cuore mi ha portato direttamente al campo israelitico, perché mi parla di Dio, mi parla di ciò che sta scritto nella Bibbia, mi parla del destino che gli è stato profetizzato e che loro hanno in qualche modo, e questa è una testimonianza della parola di Dio, per cui ecco, io sono andato fino lì così, ho fatto questa passeggiata, ma cari fratelli e sorelle, centinaia di migliaia di volti, si parla di centinaia di migliaia, forse qualche milione di persone ci sono là dentro, di volte di donne, di uomini, di bambini con le loro belle espressioni, ci sono tutte le fotografie quando passi. È la cosa che vedi, che ognuno ha un tempo diverso, no? Che erano lì, c'è chi è morto nell'Ottocento, c'è chi poi ci sono dei gruppi, c'è stato un periodo che decidevano che a secondo le zone si decideva che tutti quelli che morivano nell'89 li mettevano in un posto, quelli e così via, no? Però tutti quanti, guardando i vari periodi, vedevi l'espressione del tempo, i loro volti, e tutti quanti scrivevano la loro storia, la storia della loro personalità, avevano un nome, avevano una data di nascita e una di morte. Ma la vastità di questo spazio, fratelli e sorelle, il cimitero di Torino, che è una cosa vasta, forse questi nostri piccoli qua ci danno meno idea di questo. Sì, conosciamo forse le persone, ma lì quando non le conosci hai un aspetto diverso, perché qui sei preso dalle persone che magari conosci, no? Ah, questo lo conoscevo, quell'altro lo conoscevo. Invece lì tu non le conosci e conosci semplicemente il loro volto, quello che erano quando erano vivi, no? Quindi la vastità di questo spazio, aggiunto a quello di tutti i popoli della terra, di tutti i popoli che della loro storia, è quasi incredibile, è una cosa immensa, proprio una cosa immensa. La domanda, cari fratelli e sorelle, non è che voglio raccontarvi questa passeggiata, no? Per quanto bella fosse, per quanto la giornata fosse bella e le foglie cominciano a cadere autunnali, è una cosa molto bella, poi non si sentono rumori, che è una delle cose che noi abbiamo perso, sentiamo sempre rumori, sentiamo sempre le automobili che vanno e che vengono, sentiamo sempre il televisore che deve parlare, perché senza il rumore sembra quasi che non possiamo vivere. Ecco, invece Giosuè andava nel deserto del silenzio, tutto, come tanti profeti. Ma tornando a tutto questo, alla grandezza del cielo, tutte queste cose, poi vedi tutti questi morti. La domanda, cari fratelli e sorelle, è perché? 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 Quale epidemia ha ucciso e continua ad uccidere milioni di persone? Quale epidemia ha ucciso? Eppure le perfezioni visibili di Dio sono quelle. Perché le perfezioni di Dio, le perfezioni di Dio, non possono tollerare il peccato. Essi sono morti, muoiono, non sono più a causa del peccato. Ma cerchiamo di capire, ma dice, ma questo lo sappiamo, ma l'abbiamo sentito tante volte, ma lo sappiamo. Io credo che se uno lo sapesse, probabilmente il suo modo di vivere cambierebbe, come dice qui, come ha detto prima, di un modo di vivere, non conformatevi, vabbè, non lo troveremo più avanti perché in questo momento non lo vedo. Ma abbiamo letto prima in Genesi che è successo un fatto, che fa quasi ridere il mondo, per quanto possa apparire una favola. Ma come? Ma per un pezzo di mela, dicono loro, poi sappiamo, io parlo di un frutto, ma non vogliamo scendere in questi particolari, ma il fatto comunque è avvenuto, non importa che frutto fosse, questo è il problema, non importa. Ma vediamo che alla donna dice, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i tuoi dolori, e poi sappiamo, dice, partorirai con dolore, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Adamo disse, perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero, cioè il quale ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per colpa tua tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Vedete, sapere chissà dov'è la nostra arroganza da fronte a delle parole del genere. Così, che possiamo dire? Così, che cosa possiamo dire? Che nonostante la morte con le sue conseguenze, le persone continuano a vivere senza porsi la famosa domanda. Perché? Perché? Cioè nessuno dice, oh è morto, oh è gravemente malato, oh... Nessuno dice perché. Più scopro le maestose perfezioni di Dio e più capisco che il benché minimo peccato è estraneo e viene respinto dalla sua santità. Questo capisco. Cioè, ma come il Signore può scendere a patti col peccato? Ma il Signore può scendere a patti col peccato? Non mi pare. Così, cari fratelli, abbiamo visto la grandezza dell'universo, che è una cosa straordinaria, tutto ciò che Dio ha creato. Così un peccato così piccolo, che cosa vuoi che sia, dare un morso a una mela, un frutto, no? Così un peccato così piccolo ha provocato una calamità così grande, che la possiamo ancora vedere tutti i giorni nei cimiteri. Io mentre passeggiavo lì, siccome è grande, ho visto almeno 3-4 carro funebri che uno dopo l'altro entravano in una zona, ma poi lì è grande. Allora, un peccato così piccolo ha provocato una calamità così grande. La morte, la maledizione, la malattia. Se non si capiscono queste cose, cari fratelli e sorelle, cominciamo a stringere, no? Se non si capiscono queste cose, non si comprende che la punizione è la separazione da Dio. Cioè la punizione è la separazione da Dio, cioè tutto ciò che è morto e che muore non ha niente a che vedere, è separato da Dio, è separato da Dio. Noi siamo poi riscattati perché il Signore, perché abbiamo creduto e abbiamo visto che cosa ci ha detto Gesù, dice, ma con il, dice sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete state riscattate dal vano modo di vivere, cioè dal vostro vano modo di vivere lo si acquista perché si ha un vano modo di pensare, semplicemente è quello che io penso che è vano, non è perché mangio un'insalata in più o in meno, ma semplicemente perché è un vano modo di pensare, quindi è anche un vano modo di vivere. Allora, sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete state riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, perché i nostri genitori evidentemente ci hanno tramandato dei vani modi di vivere. Non si parla di tutti, ovviamente, ma voi siete stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello, senza difetto e senza macchia. C'era impossibile che Cristo peccasse o che avesse qualche difetto, perché altrimenti non avrebbe potuto riscattare nessuno. Cioè, perché il peccato rende impotente, questo è il potere del peccato e la morte. Il potere, infatti, nella lettera del Romano c'è scritto che il salario del peccato è la morte. E vediamo qua che dice che questo Cristo, già designato prima della creazione del mondo, allora prima che il mondo fosse creato, Dio aveva preparato Cristo, che è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, per noi, per coloro che credono, perché loro, per coloro che accettano interamente la parola di Dio. Non parzialmente, interamente, totalmente, perché c'è scritto poco sopra, siate santi perché io sono santo. Siate santi perché io sono santo. Ma come? Dice, per un peccato così piccolo, una tragedia così grande. La storia in fondo di Adamo ed Eva, che hanno mangiato un frutto, per il mondo è una barzelletta, è una cosa mitologica. Dice, ma vedi che è una barzelletta questa qua? Cioè, come fa ad essere una cosa vera questa cosa qui? E vai al cimitero e vedi se è vero o falso. Vai al cimitero e fatti un giro, vedi se è vero o falso, e non solo. Vai anche negli ospedali, come riporto lì, in qualche modo ce la caviamo, riusciamo ad uscircene, no? Tutti noi siamo stati per un motivo o per un altro. Quindi, però, allora vai a vedere se poi questa cosa è vera o falsa. Ma stiamo attenti, fratelli. Ecco, questa storia che secondo il mondo fa parte di un mito, ma fa parte di un mito perché tanto viene banalizzata, senza che ne comprendano la drammaticità spirituale di questo fatto. Cioè si ragiona solo frutto, ha mangiato il frutto, gli aveva detto di non mangiare, è morto. Ma come posso credere una cosa del genere? Ma non posso credere una cosa del genere. Quindi non capiscono, queste persone qua sono estranee alla vita di Dio e non capiscono la drammaticità spirituale di cui i cimiteri sono pieni. Ma come? Per un peccato così piccolo? Perché in fondo, cioè, non avevano ammazzato nessuno, sapete, il peccato più grande è ammazzare uno, forse il peccato più grosso ancora l'aveva fatto, per dire, si fa per dire, mica tanto, Caino aveva ammazzato Abele, no? Ammazzato Abele. Quindi, però questo è il primo peccato. Dopo è entrato, dopo l'uomo era ormai fatto, era entrata la corruzione al mondo. Quindi, ma come, fratelli, stiamo attenti, ma come, per un peccato così piccolo? Se un credente banalizza il peccato, l'ira di Dio permane, c'è scritto. se un credente banalizza il peccato, non ha conosciuto Cristo per davvero, non lo ha conosciuto, non me l'ha contato, a me non me la conta nessuno. Io credo questo, che chi banalizza il peccato non ha conosciuto Cristo, è ancora un incredulo, perché non ha relazione con Dio, non ha. Vedete, fratelli e sorelle, abbiamo poc'anzi parlato del codice genetico, che ha tutte queste informazioni necessarie per il corretto funzionamento della cellula stessa e di tutto il corpo. Ma se all'interno del DNA, no, di questa cellula, vi è un piccolo errore, non so se mi seguite, la cellula, se c'è questo piccolo errore, o viene espulsa dal corpo, il corpo la spegne. Appena questo la riconosce come non funzionante, oppure questa cellula o viene riparata oppure si trasforma in una cellula cancerogena, capace di contagiarne altre, fino a provocarne la morte di tutto il corpo, se non si interviene. Fratelli e sorelle, come si può banalizzare dicendo che un peccato così piccolo, che è un peccato così piccolo e che non si vede questo peccato, talmente piccolo non si vede, come si può banalizzare questo? Io vi dico che è proprio quello che uccide l'uomo, è proprio quello che vi uccide, il peccato che non si vede, che è così piccolo. Infatti a Dio si chiede perdono anche per i peccati occulti, per quelli che non conosciamo, per avere pace con Lui, e c'è scritto. La tragedia più grande nella vita di un credente è di aver perso di vista il peccato. L'avremmo perso di vista, non lo vede. Ma il peccato cosa fa? Qual è la parte che colpisce prima? Vediamo. Se io fossi l'avversario, avete visto le lotte? Quando avvengono le lotte anche cruenti. L'avversario cosa fa? La prima cosa che fa, mi ricordo in alcuni film, prendeva e gettava della polvere negli occhi. Questo non aveva più. Il gatto cosa fa? La prima cosa che colpisce, colpisce gli occhi. Perché una volta che uno è ciecato dal peccato, poi combattere contro un cieco è una cosa da bambini. Se uno è cieco, le faccio ciò che voglio. Posso giocare lanciando il cappio, no? Come si faceva con i cavalli, in far west. Posso fare ciò che voglio. Vedete, fratelli, io vorrei che queste cose, mi auguro che il Signore veramente parli ai nostri cuori, ci faccia luce. L'altra sera abbiamo visto quel bellissimo film di Kubrick, Odissea nello spazio 2001, chi non se lo ricorda, chi è della nostra generazione l'avrà quasi sicuramente visto, però ogni tanto lo ritengo. Praticamente c'è questa astronave che viaggia alla ricerca dello spazio con tutti i progetti dell'uomo, ibernazione, tutto ciò che si vuole tenere in vita, salvare l'uomo, eccetera. E l'uomo doveva affidarsi a qualcosa di più duraturo, quindi aveva creato una macchina, un calcolatore che si chiamava AL 9000. Era talmente perfetto nei meccanismi che quanto era talmente perfetto nei meccanismi quanto difettoso, era difettoso per una semplice questione, perché gli era stata data l'autonomia, attenti, gli era stata data l'autonomia al punto tale che decise di far fuori l'equipaggio, no? Perché era entrato in conflitto con l'equipaggio. E questo particolare, in qualche modo, se andiamo ad analizzare la storia che c'è scritta in Ezechia, che parla di questo astro, no? che era perfetto in tutto, Satana, no? E poi si è corrotto, perché ciò che l'ha corrotto, lui dice che era metteva il sigillo alla perfezione, no? E allora dice, ma io sono Dio, capisci? Dov'è il problema? E invece no, e ecco perché è stato buttato giù, capisci? E questo è così dal momento che ci è stata data una coscienza, capisci? quindi l'autonomia, poi ci sta dando una coscienza, anziché ringraziare con questa coscienza, cioè la coscienza, avere la coscienza di ringraziare Dio, ringraziare il Signore per ciò che abbiamo ottenuto, per la vita, per tutto, anziché ringraziare ci siamo corrotti e non sappiamo più come uscirne. Quando ci corrompiamo noi non sappiamo più come uscirne e continuiamo a non domandarci ancora perché sono morto, perché, per quale motivo sono morto, e continuo in perterrito a sperare che ogni giorno ma io vi dico che ogni giorno, cari fratelli e sorelle, le cose cambiano, perché ogni giorno abbiamo qualcuno che perde il lavoro, qualcuno che crepa, qualcuno che si fa prendere in modo effettivo. Cioè ci sono tante, ogni giorno abbiamo delle notizie nuove, ma ecco, per noi la vera notizia è che Gesù Cristo ci ha riscattato, questa è la vera notizia, se abbiamo fatto nostro tutto questo. Se non l'abbiamo fatto nostro, che diremmo allora? Che l'autonomia e la libertà sono un peccato? Diremmo questo, come avrebbe detto Paolo da Tarso? Assolutamente no, l'autonomia non è un peccato, è una benedizione, è una forma per in questo somigliamo a Dio. La libertà è un peccato? Assolutamente no, dice solo che della libertà non ne fate un motivo di... No, di certo, ma ci pongono queste cose di fronte alla responsabilità, quindi l'autonomia e la libertà ci pongono di fronte alla responsabilità, perché ora non siamo più delle macchine ma siamo degli esseri umani. I cieli narrano la gloria di Dio, quanto sono grandi ogni cosa che Dio ha fatto. Il telescopio Hubble, così si chiama, che è quello di cui vi ho mandato quelle immagini che ha potuto vedere al computer, lui riesce a far vedere queste immagini bellissime, perché entra poi nell'universo e fotografa solo fino a dove riesce ad arrivare con le sue immagini. Ci consente di osservare galassie incredibilmente lontane, cari fratelli. Quelle percepibili da questo strumento arrivano fino a 10 miliardi di anni luce, cioè già 100, abbiamo visto una galassia in questa foto che ha 118 milioni di anni luce, questi 10 miliardi di anni luce, quelle percepibili, poi se arrivi lì ne troverai delle altre. Insomma, se non abbiamo motivo di vergognarci, di annichilirci della nostra sapienza, no? Beh, allora, un universo così spaventosamente, infinitamente grande, così come l'uomo, perché l'uomo è un altro universo che Dio ha creato, anzi egli è molto, molto, molto di più dell'universo intero, l'uomo è molto di più, perché tutto è creato attorno all'uomo e tutto è creato per Cristo, in visione di Cristo. Allora, anzi, è molto... L'uomo è molto molto di più in onore e gloria, perché è fatto ad immagine di Dio, e Dio si è fatto uomo e non si è fatto pianeta, si è fatto uomo, non si è fatto un'altra cosa, per venire a, come abbiamo detto qua, a salvarci per mezzo, allora, già designato prima della creazione del mondo, prima che tutto fosse, nella sua prescienza Dio aveva preparato, nella sua preconoscenza Gesù Cristo. E voi, dopo quello che abbiamo letto, perché l'uomo è fatto l'immagine di Dio, e voi volete dirmi che un peccato così piccolo come quello di dare un morso ci provoca la morte, la separazione da Dio? Voi volete dirmi che un peccato così piccolo ci provoca? Assolutamente sì. La mia risposta è assolutamente sì, affinché io lo riconosca questo peccato e affinché io chieda a Dio perdono ogni giorno del peccato che così facilmente mi avvolge. Allora assolutamente sì, cari fratelli e sorelle, e chi non considera questo fatto, cioè il peccato, come un fatto di una drammaticità, abbiamo parlato di cimitero ma si può parlare di tante cose, che non ha modo di riflettere su questo e banalizza, dice ma no, ma questa è una cosa da poco, cosa vuoi, no? Non vede Dio, non lo vede, perché la sua comunione è interrotta, Cioè io posso parlare, signore, qua, sai, signore, ma la corrente elettrica non c'è, è interrotto il filo, capisci? È interrotto il filo, anzi, il suo sguardo si è rivolto piuttosto ai cimiteri e poi si darà una risposta. Piuttosto, se uno pensa, guardi un po' i cimiteri e poi piuttosto si darà una risposta. Se ancora non vede il peccato, perché qui c'è gente che non vede il peccato per il fronte del suo io. Non vedere il peccato è veramente è la peste della fede. È praticamente la fede è inutile se tu non vedi il peccato, perché l'opera dello Spirito Santo qual è? È quella di convincerci del peccato. Ma non penso che ci siano dubbi su queste cose. Se lo Spirito Santo non ci convince di peccato, vuol dire che lo Spirito Santo non ce l'abbiamo. E allora il nostro vano modo di pensare, che il nostro vano ci porta poi a vivere in modo vano, non ci porta al pentimento, perché un sano pentimento, una sana visione del mondo, della fede, in questo sistema, cioè quello di riconoscere il peccato, ci porta al pentimento. Ora, vano significa inutile, perché non è gradito a Dio. Vano significa inutile. Quanto sono alti i miei pensieri, sono alti, più alti dei vostri, quanto è alto il cielo e la terra. E quindi i nostri sono vani. Sì, come dicevo, mi muovi, mi direte, ma io prego il Signore. Sì, ma se non riconosci il tuo peccato, puoi pregare quanto vuoi, puoi parlare quanto vuoi, dire tutto ciò che vuoi, ma la linea è completamente interrotta. Sai quando tu parli per il telefono e dall'altra parte pensi che qualcuno ti ascolta, invece era caduta la linea? No, e tu continui a parlare 5-10 minuti, non parli. Poi dici, scusa, ma sei ancora in linea? Sei ancora in linea. Ora, cari fratelli e sorelle, ognuno esamini se stesso nell'umiltà. Sapete che significa l'umiltà? Io penso che il punto di oggi voglia indicarci questa via, la via dell'umiltà, che è quella che ci aiuta a vedere il peccato. Perché se c'è, e penso che fino a che ci sia vita c'è speranza, no? E quindi ognuno esamini se stesso nell'umiltà. Senza riconoscere il peccato non vi è pentimento, quindi l'opera dello Spirito Santo non c'è. E senza pentimento vi è la perdizione. Cioè, questo lo diciamo in un culto chiaro, tondo, credo che il Signore sia d'accordo con ognuno di noi in quello che abbiamo detto, abbiamo scritto, perché è scritto. Quindi, perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, dice, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi è stata recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Prima non lo sapevamo, adesso lo sappiamo. Come figli ubbidienti, cioè non andare, come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato. Cioè, se prima il mio cuore era vado a giocare alla schedina, ti faccio un esempio, no? Così vinco tutto, cioè spero di avere la villa a 5 piani e la Cadillac con diventare famoso, no? E tutto ciò che uno sapeva di essere. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato. Ma nel tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, vuol dire che voi eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, 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 cosa significa santo? Anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siete santi perché io sono santo. Amen.
Amen.